Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questa mattina ci spostiamo virtualmente in Sud America e per la precisione in Ecuador, uno dei paesi al mondo più colpiti dal Covid-19, dove le vittime al momento, e quando registriamo la giornata di lunedì, sono circa 340, i casi accertati circa 7.500, ma soprattutto il governo si è dovuto scusare con la popolazione perché per le strade di alcune città sono rimasti a lungo dei cadaveri che poi sono stati addirittura in qualche caso bruciati. Per parlarne ci colleghiamo con un italiano che vive nella capitale equatoriana, Quito, Matteo Rubbettino, vecchia conoscenza di SBS tra l'altro. Ben ritrovato, come stai?
Alla grande, come andiamo? Mi sono spostato all'altro estremo del mondo.
Del Pacifico sicuramente. Senti, Matteo, dunque queste sono le immagini che sono circolate, queste sono le notizie che sono state diffuse a proposito della situazione in Ecuador, ma per te che vivi lì ormai da qualche anno, come sembra la situazione?
La situazione è complicata perché l'Ecuador è uno dei paesi che ha avuto il numero di contagi più alto nella regione latinoamericana, anche prima del Brasile, che è un paese ovviamente molto più grande quanto dimensioni a popolazione. La fortuna è stata che mentre l'Europa affrontava il problema, il virus ancora non arrivava in Latin America, quindi le misure di quarantena sono state prese in tempo, diciamo, quindi è stata imposta una quarantena fin dai primi momenti, fin dai primi contagi, diciamo, perché già si sapeva la gravità del virus. Poi ovviamente è un paese, come molti altri paesi latinoamericani, che ha grandi problemi riguardo all'infrastruttura sanitaria. Il problema di Guayaquil è sorto con la impossibilità degli ospedali di ricevere la quantità di pazienti, soprattutto nella città di Guayaquil, che è al sud del paese, nella parte della costa. È proprio Guayaquil dove la gente cercava di mandare i propri cari all'ospedale, non c'erano posti, quindi gli si consigliava di assumere paracetamolo nella speranza che sarebbero guariti, però ovviamente, come sappiamo, il virus ha bisogno di cure molto più accurate. E quindi poi ovviamente la gente moriva in casa e non c'era neanche l'infrastruttura dei servizi dovuti al ritiro dei corpi.
Ecco, ne stai parlando al passato, all'imperfetto, quindi due domande in una. Quindi non si tratta soltanto di persone senza fissa dimora, diciamo di senza tetto, che sono morti per strada in conseguenza del virus, e poi se appunto ne parlavi al passato è perché nel frattempo la situazione è cambiata anche nel modo in cui vengono affrontati problemi analoghi?
Senza dubbio, poi lo scandalo muove montagne. E quindi la struttura politica ha iniziato, diciamo, a strutturare un sistema che però mi immagino che è ancora insufficiente, mi immagino che ci saranno ancora scene di cadaveri per le strade, perché stiamo parlando di una città dove c'è il 90% dei casi del coronavirus e i numeri che trapelano sulle morti non sembrano ancora essere definitive. Immagino che il numero dei morti aumenterà e mi immagino che alcune scene si ripeteranno, tristemente.
Come ha accolto la popolazione l'introduzione di misure restrittive, soprattutto relative alla libertà di circolazione in un paese latinoamericano dove anche soltanto per come è strutturata la vita, per la quantità di gente che vive, del piccolo commercio che deve svolgersi per strada, insomma c'erano delle abitudini abbastanza radicate e difficili da modificare?
Sì, è difficile privare del lavoro a gente che guadagnano la quantità esatta. Per uno dei problemi è stato fin dall'inizio che la maggior parte delle persone seguivano, diciamo, le restrizioni, però moltissime continuavano a svolgere il proprio lavoro normalmente, a svolgere le proprie attività normalmente. E continua ad essere un problema. Il governo parla di misure che sono state introdotte per ridurre il contagio, però lo stesso governo riconosce che c'è stata una regole sono state diciamo infrante molte volte, anche se c'è un sistema di multe abbastanza severo, però a volte forse la necessità di uscire per strada per guadagnarsi il pane diventa forse della paura alle multe.
Senti, tutto questo anche in Ecuador, come in molte parti del mondo, tra cui tristemente anche l'Italia, è diventato motivo di scontro e di polemica politica?
In qualche modo sì, perché il virus, per come vado io, ha evidenziato il fallimento del sistema politico, soprattutto il sistema capitalista su cui ci basiamo, perché in Ecuador adesso l'unica soluzione per stare tranquilli una volta contagiati dal virus sarebbe quella di ricorrere a istituzioni private di salute, che ovviamente hanno un costo elevatissimo. Un paese con 14 milioni di persone come l'Ecuador, di fronte a un'emergenza così, è normale che mostri le limitazioni dovute a anni e anni di gestione politica un po' traballante, dove ovviamente la corruzione, come tutti i paesi latini, è molto alta, e la gente inizia a rendersi conto che stiamo sostenendo un sistema che non garantisce le necessità principali dei suoi cittadini. Quindi, vuoi o non vuoi, deve scatenare un allarme verso come si gestiscono le cose ai giorni d'oggi in tutto il mondo.
Quindi non è diventato soltanto uno strumento di contrasto tra il governo e l'ex presidente Rafael Correa?
No, perché fra l'altro c'è stata una grande coincidenza in questi giorni, giusto nel mezzo della quarantena, c'è stato un processo che ha condannato Correa a 8 anni di carcere, quindi diciamo che Correa è stato un po', diciamo, la sua voce non ha avuto molto peso in queste circostanze, però ovviamente allo stesso tempo il governo in carica, credo che è una situazione che metterebbe, che ha messo in crisi un po' tutti i paesi, e ovviamente chi si trova adesso a dirigere la cosa non ce l'ha troppo facile, diciamo.
No, ecco, ma neanche chi è alle prese con la soluzione dei problemi quotidiani, insomma, queste sono misure restrittive che hanno messo a durissima prova, stanno mettendo a durissima prova tutti i sistemi produttivi, la vita, come dicevamo, nel caso dell'Ecuador, dei campesinos, ma anche delle persone che vivono del commercio al dettaglio. Nel tuo caso specifico, com'è cambiata la vita e come ti stai anche sostentando?
Io tra le mie attività ho continuato con l'amore per la pizza, quindi io faccio gli eventi di pizza dopo aver studiato a Napoli 4-5 anni fa, e lavoro con la musica. Il mio lavoro principale continua ad essere quello che svolgevo in Australia, che è di designer di playlist per ristoranti. E per fortuna avevo dei risparmi legati alle attività che svolgevo prima, e sto cercando di fare la spesa con molta attenzione, di sfruttare questa occasione anche come una forma di rivedere le forme di consumo, a chi comprare, a chi non comprare. Quindi ovviamente diventa un po' un gioco di far quadrare i soldi a disposizione in modo da resistere. Poi ovviamente sento come che tutto il sistema è un po' congelato, stiamo tutti aspettando, insomma, che si ripristini, no?
Quindi in questo momento le tue attività sono tutte ferme?
Sono tutte ferme, però sto pensando di iniziare a fare delle pizze da vendere nel mio quartiere, ovviamente rispettando tutte le regole di igiene, di protezione verso gli altri, per cercare di andare avanti con quello che si ha e che mi piace fare pure.
Un'ultima domanda: ovviamente l'Ecuador, dato quello che stavamo descrivendo in precedenza, si può dire abbia da un certo punto di vista toccato il fondo, che delle volte è anche uno stimolo, rappresenta anche uno stimolo per prendere il toro per le corna. In questo caso sono state fornite delle date, il governo ha provato a comunicare alla popolazione di tirare la cinghia, cambiare le abitudini, stringere i denti, con la prospettiva che entro un determinato lasso di tempo tutto ciò cambierà per tornare alla normalità.
Fino ad ora sappiamo che fino al 30 di aprile saranno chiuse le scuole, continueranno le restrizioni della circolazione, però hai una grossa incognita rispetto a quanto durerà questo, perché sì, sembrerebbe che o per intenzione del governo o per una reale incapacità di previsione, sembrerebbe che la curva del contagio ancora non sia neanche arrivata al suo livello massimo, quindi non abbiamo idee chiare di quando si potrà tornare alla normalità.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.